prendete un po' di attualità, miscelate con un pizzico di curiosità, aggiungete interviste e culture a volontà. Mantecate il tutto con un po' di buona musica e il viaggio per Atlantide è pronto a partire. Atlantide, ideato e realizzato da Maria Letizia Lanoce su Radio Blue Point.
A Radio Blue Point c'è questo appuntamento tutte le settimane con l'Associazione Astrofili di Civitavecchia. Con me, ancora una volta, Carlo Rossi. Buongiorno Carlo.
Buongiorno e buongiorno ai radioascoltatori.
Allora Carlo, l'argomento della puntata di oggi è sempre la storia dell'astronomia, perché il cielo è stato un argomento di osservazione fin dai tempi più remoti e quindi anche qui c'è stata un'evoluzione nei secoli, vero Carlo?
Sì, noi la volta scorsa, nell'intervista scorsa, nel mese scorso di marzo, abbiamo visto un attimino l'evoluzione dall'uomo primitivo fino agli antichi greci, quindi abbiamo visto l'evoluzione dell'astronomia ai tempi degli Assiri, Babilonesi, Egizi e soprattutto gli antichi greci, che sono quelli che dal punto di vista dell'intelletto hanno cominciato a elaborare dei modelli, mentre l'astronomia babilonese, egizia è importantissima perché ci hanno fornito tantissimi dati sulle eclissi di luna, eclissi di sole, l'osservazione dei pianeti, però non elaborarono modelli matematici della costituzione del sistema solare e dell'universo, mentre invece i greci, lì c'è proprio il cambiamento di rotta, ma non solo sull'astronomia, no?
Il
cambiamento tutto, filosofia, modo di pensare e così via. Noi eravamo arrivati alla fine del periodo greco, però riprendiamo un attimino in maniera che gli ascoltatori si rimettono in carreggiata, come si dice.
Colleghiamo allora, le idee.
Eravamo rimasti che prima la Terra era piatta, era ritenuta piatta ai tempi di Omero, poi ai tempi di Pitagora la Terra è diventata tonda, però stava sempre al centro dell'universo. Poi dei pitagorici, quindi degli allievi di Pitagora, Filolao di Taranto e Ceta di Siracusa, spostarono la Terra dal centro un pochino e nel centro ci misero l'antiterra. Sembra una stupidaggine, non esiste, però riuscirono a spostarla. Poi ci fu Aristarco di Samo, che è il primo filosofo, scienziato greco, astronomo, che elaborò il sistema eliocentrico, cioè lui disse no, attenzione, il Sole sta al centro, poi c'è Mercurio, Venere, la Terra e tutti gli altri pianeti visibili che all'epoca erano fino a Saturno. Quindi la teoria, in effetti, quella che si chiama copernicana e che vedremo alla fine di questa intervista, è dovuta ad Aristarco di Samo, un greco. Infatti Copernico, nei suoi studi, nel libro che pubblicò nel 1500, disse io riprendo la teoria di Aristarco di Samo. E quindi arriviamo verso il 200 avanti Cristo, quando Aristarco di Samo fissa questo sistema eliocentrico. E allora dice tutto sistemato, perché è così. E invece man mano questa idea andò scemando e si ritornò al sistema della Terra geocentrica, il sistema geocentrico, cioè che la Terra era al centro dell'universo addirittura. C'era un sistema con Terra al centro, tutti i pianeti e poi le stelle, all'epoca si riteneva che ci fosse una sfera cristallina su cui c'erano tutte le stelle, pensavano così, una sfera con tutte le stelline. Invece purtroppo questa idea, che fu elaborata da Aristarco di Samo, però anche prima Epicuro aveva detto 50%, potrebbe essere che la Terra al centro, 50% che c'è il Sole, non è che noi lo sappiamo, quindi se siamo equilibrati possiamo dire 50 e 50. E poi però man mano con la decadenza del pensiero greco, con la Repubblica Romana, l'Impero Romano, questa cosa fu dimenticata e sai, i romani erano un popolo molto pratico, non è che si interessavano molto all'astronomia. L'unico astronomo ai tempi dei romani è Giulio Cesare, a cui vorremmo dedicare una puntata, Giulio Cesare astronomo, però vorremmo dedicare una puntata un pochino più
là, certo,
perché contrariamente a quello che si pensa, che Cesare non era solo un uomo politico, un generale, un pontefice massimo, ma fu anche astronomo.
Allora dobbiamo trattarla questa cosa, Carlo.
Introdusse il calendario giuliano. Se un giorno parliamo del calendario, parleremo pure di Giulio Cesare.
Sì,
comunque,
sì,
ai tempi dei romani ci fu il filosofo iberico Seneca, Anneo Seneca, che era il, come si dice, l'insegnante, il tutore di Nerone, e anche lui fu un seguace della teoria eliocentrica. È l'unica voce in questo periodo che durò 400-500 anni e niente, fu così, anzi molto di più, 1500 anni durò.
Diciamo che i romani erano così presi dalle battaglie, dalla vita pratica, poi da notevoli opere, notevoli opere di ingegneria, di idraulica, su quello veramente erano imbattibili. Il cielo forse solo nei templi, che so, le vestali, chi osservava per i loro riti religiosi, in questo modo, i sacerdoti, ecco, per quello.
Il popolo diventava pazzo, perché non c'era un calendario decente, poi ne parleremo, c'era ancora il calendario di Numa Pompilio, il secondo re di Roma.
Addirittura.
Sì, spalladissimo, i romani erano neri, poi Augusto fece costruire la prima meridiana pubblica a Roma, quindi tutti i curiosi alla vedetta meridiana, insomma niente, era così,
era così, bene.
E però sotto l'impero romano, ai tempi di Marco Aurelio, Adriano, Antonino Pio, quindi siamo nel 160, 170, 180 dopo Cristo, ci fu un astronomo di Alessandria, Tolomeo, e Tolomeo d'Alessandria in pratica riprese i vecchi concetti del sistema geocentrico e scrisse un libro, e c'è poco da fare, lui disse la Terra sta al centro, è tonda, tutti i pianeti girano attorno, e fissò questo sistema, e questo sistema dal 180 dopo Cristo fino ai tempi di Copernico, quindi a 1500, sono 1300 anni, se ci mettiamo pure i 200 precedenti, 1500, si ritornò al sistema geocentrico. È una cosa incredibile.
E per secoli non è stato mai discusso, cioè era così e basta.
Era così e basta, perché dopo, sai, con l'impero romano, poi la decadenza dell'impero romano, poi l'arrivo dei barbari, poi il Medioevo, pensate, la gente doveva pensare a sopravvivere, si andava a pensare all'astronomia. Comunque Tolomeo non fu solamente per il sistema geocentrico, lui fece un nuovo atlante stellare di circa 1100-1200 stelle basandosi sugli studi che ha fatto il Parco e così via. Insomma, fu innovativo dal punto di vista astronomico, però purtroppo il suo sistema era errato. E quindi dopo 1500 anni, 1300 anni dopo Tolomeo, si arriva a un grande astronomo danese, Tycho Brahe, che osservò prima in Danimarca, dopo andò all'osservatorio di Praga, chiaramente si osservava ancora a occhio nudo, perché non c'erano strumenti, quindi Tycho Brahe osservò a occhio nudo con degli murali e così via, delle sfere armillari, dei strumenti un po' rudimentali, e il suo assistente Keplero, pensa che Keplero, grande Keplero, era assistente di Tycho Brahe. Tycho Brahe era un sistema misto, nel senso che dice Venere e Mercurio orbita attorno al Sole, perché Mercurio e Venere stanno sempre vicini al Sole, quindi dice un po' lo gira attorno alla Terra, però dice il Sole a sua volta gira attorno alla Terra con gli altri pianeti, quindi era un sistema misto. Però Keplero dopo prese questi dati, lo vedremo la prossima volta, e gli servirono per elaborare i famosi tre leggi di Keplero, e quindi Tycho Brahe. Poi Copernico elaborò nuovamente sulla falsariga di quello che ha fatto Aristarco di Samos il sistema eliocentrico. E quindi arriviamo nel 1500, Copernico era polacco, però c'è da dire una cosa, che Copernico studiò a Bologna, dove c'era il professor Calcagnini e i suoi assistenti che già professavano l'idea eliocentrica, quindi può darsi che studiando lì come allievo abbia avuto questo input da parte del professor Calcagnini ed altri. Comunque lui fu un grande, perché elaborò la teoria eliocentrica, e la fissò. L'unica cosa che non andava ai tempi moderni è che le orbite erano circolari. Poi quando venne Keplero, con Keplero le orbite divennero ellittiche, però perché Keplero era stato assistente di Cobra e con tutti i dati che ha rilevato su Marte e se ne accorse che le orbite non erano circolari ma erano ellittiche. Quindi sto cammino è stato durissimo, come vediamo, dal 200 avanti Cristo, con Aristarco di Samo, bisogna arrivare al 1500-1700 anni dopo perché uno scienziato, un astronomo, potesse elaborare nuovamente la teoria geocentrica.
Beh, veramente...
È una cosa veramente...
È una cosa incredibile.
Copernico per pubblicare il suo libro, e non è che lo poteva pubblicare in Italia, perché all'epoca andava in Roma, tipo c'era... Inquisizione.
Ecco, di questo, Carlo, parliamo tra poco, perché ti vorrei chiedere proprio di questo rapporto tra la Chiesa e le scoperte scientifiche astronomiche. C'è stato qualche problema, però ne parliamo tra poco, ok?
D'accordo.
When you look so good, the pain in your face doesn't show.
Bene, di nuovo qui su Radio Blue Point, Carlo Rossi, Maria Letizia Lanoce con voi per parlare di astronomia, di storia dell'astronomia. Siamo intorno al 1400-1500, arriva un personaggio che sconvolge tutto, questo Copernico. Carlo?
Sì, arriva Copernico, come diciamo, e elabora nuovamente questo sistema, lo affina anche di Aristarco di Samo. Infatti il sistema attuale, quando noi nelle scuole in giro parliamo, che cosa diciamo? Il sistema solare è il sistema copernicano.
Copernicano.
Diciamo copernicano perché è stato nell'era moderna Copernico a pubblicare i suoi studi e così via. E no. Il sistema di Copernico però, come diciamo, c'ha questo limite delle orbite circolari, in particolare per Marte, siccome è un pianeta che ha un'orbita ellittica molto schiacciata e c'ha delle differenze di luminosità notevolissime, e quindi anche Copernico stesso col suo sistema non riusciva a spiegarlo, invece Keplero con i dati di Copernico dopo riuscì a spiegare perché Marte era delle volte molto luminoso, poi passavano anni e così via perché c'ha un'orbita ellittica molto schiacciata. E a quel punto elaborò le sue tre famose leggi e spiegherò un pochino tutto, Keplero.
No, mi viene da fare una riflessione, Carlo. La prima è questa, che venivano da tutta l'Europa a studiare qui da noi in Italia, perché in quel periodo veramente eravamo i primi. Oggi siamo l'ultima ruota del carro in Europa. Però l'Università di Bologna, che è stata la prima del mondo...
Ma se noi pensiamo bene, anche ai tempi, come abbiamo fatto la storia dell'astronomia, ai tempi, la volta scorsa a marzo, e adesso l'abbiamo ripresa un pochino, allora Pitagora era greco, però visto il Metaponto è a Taranto, a Crotone, va bene?
Certo.
Filolao col sistema della Terra, l'antiterra, di Taranto, Diceta di Siracusa, Empedocle da Agrigento, e insomma tutti i grandi dell'astronomia e i filosofi da allora facevano parte, era chiamata Magna Grecia, chiaramente, perché l'influenza era greca, no? Atene, Sparta e così via. Però erano tutti italici,
Sì, sì.
Pur avendo che a 1000 anni avanti Cristo, 800, 500, 200 avanti Cristo, c'è questa influenza micidiale del territorio italico. E poi successivamente Seneca, anche se era iberico, comunque stava a Roma, quindi faceva parte del sistema, e così andando avanti, fino a Galileo.
Certo.
Dopo Galileo, purtroppo, gli astronomi come nome, perché dopo l'astronomia italiana è stata sempre qui, un pochino, è andata sempre avanti, però l'ultimo grande astronomo è Galileo, il nostro. Dopodiché sono arrivati gli americani, hanno fatto
quello che volevano.
Con i mezzi, perché prima la porta era l'intelletto, l'intelligenza fino a Galileo. Dopo, quando c'è il mezzo, c'è il telescopio spaziale e gli altri non ce lo hanno, tutti vanno a rosa. Perché se c'è il mezzo per esplorare l'universo, le sonde e così via, non hai mezzi economici, rimani indietro. Cioè si è trasformata totalmente l'astronomia.
Ascoltami, Carlo, in tutto questo excursus storico sulla storia dell'astronomia c'è stata sempre una posizione che era della Chiesa, la Chiesa medievale, quella dell'Inquisizione, che non era molto ben disposta verso le innovazioni.
Eh sì, io guarda, ho condotto anche uno studio, ho riportato nel mio libro sulla Bibbia la creazione. Io sulla Bibbia la creazione non ho trovato riferimenti che la Terra sia al centro dell'universo. Cioè, dopo non so come si è formato questo pensiero, perché non sono né teologo né niente, però certamente c'era questa posizione, ma non solo della Chiesa, era proprio una posizione storica dell'uomo che riteneva che questo pianeta comandava, era il centro di tutto l'universo, in particolare la Chiesa, in particolare diceva che andava contro le scritture, quindi il Copernico stesso, quando pubblicò, venne a studiare in Italia a Bologna, poi ritornò in patria e pubblicò lassù, in Polonia, perché era un po' lontano, no?
Certo.
Perché altrimenti faceva una brutta fine, credo.
Penso proprio
minimo,
di sì.
Minimo veniva processato. Anche però i protestanti, quindi Martin Lutero e compagni, In Germania, quando seppero la pubblicazione di Copernico che diceva che la Terra ruotava attorno al Sole, il sistema era eurocentrico, anche loro lo attaccarono, quindi non è la posizione proprio della Chiesa Cattolica, è una questione che riguardava ai tempi proprio il cristianesimo, che riteneva che la Terra fosse il centro e quindi chi smuoveva il suo sistema veniva attaccato. E come vedremo nella prossima intervista, potremo parlare diffusamente del processo a Galileo, Santa Maria della Minerva, che poi fu un processo comunque, sì, fu processato, però non è che già era anziano, lo rimandarono a Firenze. Dal punto di vista fisico, diciamo, andò bene, e dal punto di vista morale, che all'epoca la scienza prese una botta tremenda, però i tempi, io penso, bisognerebbe cavarsi in quei tempi, cioè come erano i tempi di Galileo, 1500-1700. Anche oggi vediamo che delle volte, se uno prende posizione su certe cose scientifiche ed altro, viene attaccato da tutte le parti.
Sì.
Certamente c'è più libertà oggi, quanto uno si pubblica il proprio libro, lo mette su internet, però anche oggi non è che smuovere qualcosa di fisso da millenni sia facile, è difficile.
Però
le conseguenze non ci sono.
No, anche perché la diffusione delle conoscenze scientifiche avveniva attraverso quei pochissimi libri che si riuscivano a stampare dopo che è stata inventata la stampa da Gutenberg, ancora prima solo con la scrittura amanuense, quindi la sapienza era in mano a pochi, e se non andava bene a quei pochi la notizia non si faceva circolare, cioè era molto, il sapere era in mano a pochissime persone, non era come oggi alla portata di tutti. Adesso con un click vai su Google e trovi tutto quello che vuoi. Ma la cultura,
ma su Wikipedia trovi tutto.
Allora veramente c'era pochissime persone che sapevano leggere e scrivere, pochissima diffusione.
Analfabeti erano 99% della popolazione, quindi disastro.
Quindi era tutto in mano a pochi, e quindi certo, sicuramente anche un cambiamento in una concezione scientifica, per quanto valida potesse essere, veniva preso come un atto di ribellione a un sistema consolidato, no?
E anche questo. Sia il potere consolidato politico, il potere religioso, il potere filosofico, perché pure, guarda, i frascienziati all'epoca si sono dati delle portate tremende, tra scienziati, ai tempi di Newton, Leibniz, poi sono altri scienziati, sono attaccati l'uno con l'altro, Huygens stesso, ma pure, come vedremo prossimo mese, ci fu lo Schneider che attaccò in maniera micidiale Galileo,
certo.
Perché lui diceva che ha scoperto le macchie solari prima di Galileo. Galileo stesso, che Plero gli scriveva, lui non gli rispondeva mai, gli rispondeva dopo 2 o 3 anni, quando la risposta ormai era inutile, perché Galileo era un toscaccio, era un uomo molto furbo, capito? Quindi pure Galileo ai tempi aveva capito un attimino come girava, però il fondamento è quello che dici te, cioè c'era la scrittura amanuense, quindi i testi che giravano erano pochissimi, poi pure la scrittura di Gutenberg comunque erano pochi quelli che dovevano leggere, quindi la sapienza stava nei centri di potere e nelle università, però l'università di Bologna è stata la prima, credo, fondata in quel periodo, e quindi immaginate,
certo.
La gente, credo, tutto pensava, ma meno se il sistema era geocentrico o eliocentrico o cosa, perché lì proprio si parlava di miseria.
Il popolo aveva ben altro da pensare, insomma, dovevano sbarcare la giornata, certo.
Proprio di sì, penso di sì.
Bene, Carlo, veramente è sempre interessante ascoltarti, perché poi si va anche a sfociare in altre conoscenze storiche, geografiche, filosofiche. Il sapere alla fine è unito, no? Si fanno dei collegamenti un po' in tutti gli ambiti, pur parlando di astronomia, perché questo è l'argomento delle nostre puntate. Allora, diamo i riferimenti agli amici che vogliono contattare l'Associazione Astrofili.
Allora, come dicevamo, ci possono trovare sul motore di ricerca facendo Associazione Astrofili Civile Chiese, e trovano il nostro indirizzo internet, cioè abbiamo un bel sito internet. Poi su Facebook abbiamo un gruppo Astrofili Civita e Chiese, il gruppo nostro, siamo 300 mi sembra iscritti, e chi vuole fisicamente invece venire a contatto con l'associazione può venire il giovedì dalle 18 alle 20 in via Santa Barbara 5 presso l'Uliveto vicino alla chiesa, lì dove sta la rotonda, e lì facciamo degli incontri di astronomia tutte le settimane. Questa settimana faremo un incontro di cosmologia, parleremo delle geometrie euclidee, quindi quelle che si insegnano a scuola, piano, aretta e così via, e le geometrie non euclidee che sono diverse, sono una cosa un po' complessa.
Ma Carlo, si riesce a comprendere oppure no? O è una cosa per tecnici?
No.
Non mi far preoccupare.
No, se vedi due rette parallele, la geometria euclidea non si incontrano fino all'infinito,
ecco,
manco parallele.
Fino a lì ci arriviamo.
E geometrie non euclidee, tipo quella sferica, e rette parallele si incontrano, mentre invece nella geometria iperbolica le rette parallele divergono. Quindi in quella euclidea sono parallele, quella sferica e iperbolica convergono o divergono.
Allora io mi fermo a quella euclidea, perché più di quella non so, quella iperbolica poi proprio è una cosa che lasciamo perdere.
Poi ne parleremo, via, non è difficile, poi alla fine non è che...
Va bene,
comunque...
mi affido a voi.
Va bene.
Grazie Carlo, alla prossima
buonasera
puntata.
A tutti, buonasera a tutti, grazie.
Ciao Carlo.
Grazie. Ciao.